Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, pubblicato il rapporto dell'ASIF in Vaticano, si consolida il percorso per la trasparenza finanziaria. Concluso il summit per la pace in Ucraina e in Svizzera, Parolin, il dialogo tra tutte le parti coinvolte è unico strumento per una pace stabile e duratura. Netanyahu scioglie il gabinetto di guerra israeliano, ora solo consultazioni ristrette sul futuro della guerra a Gaza. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Il Vaticano sempre più allineato agli standard internazionali per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, pubblicato il rapporto annuale dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, l'ASIF. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
È un lavoro costante quello del Vaticano per adeguarsi alle normative internazionali in fatto di finanza. Continuano infatti le segnalazioni di attività sospette, 123 lo scorso anno, 118 dallo IOR, un segno che il sistema si è stabilizzato secondo parametri di sicurezza e trasparenza. In aumento invece l'attività di cooperazione interna con le altre autorità competenti della Santa Sede, dello Stato Vaticano e internazionale, con la partecipazione tra l'altro a Moneyval e Egmont. Sono inoltre frequenti gli scambi con Bundesbank e Banca Italia. In aumento sono pure i controlli d'intesa firmati nel 2023 con 9 paesi. Per il presidente dell'ASIF, Carmelo Barbagallo, lo scorso anno si è di fatto contrassegnato come l'anno con il maggior numero di conflitti dalla Seconda Guerra Mondiale. Una situazione, dice, che contribuisce a rendere sempre più complessi e difficili le relazioni internazionali, ma al contempo è da stimolo a non deflettere dalla lotta al riciclaggio al finanziamento del terrorismo a livello planetario.
Ha preso il via oggi in Vaticano, alla presenza di Papa Francesco, la riunione del C9, il Consiglio dei Cardinali, istituito dal Papa per coadiuvarlo nel progetto di riforma della Curia Romana e nel governo della Chiesa. Si tratta della terza riunione del 2024, dopo quelle di febbraio e aprile. L'unico strumento per raggiungere una pace stabile e giusta è il dialogo tra tutte le parti coinvolte. Lo ha detto il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, nel suo intervento al summit per la pace in Ucraina, che si è concluso ieri in Svizzera. Nel documento finale, sottoscritto dalla maggioranza dei partecipanti, ribadisce il rispetto per l'integrità territoriale del paese. Paola Simonetti.
Lo stop alla guerra in Ucraina necessita di dialogo, rimettendo al centro la sicurezza nucleare, quella alimentare e il capitolo dei prigionieri, inclusi i bambini ucraini rapiti e deportati dai russi. Cardine però resta il diritto di Kiev a sovranità, indipendenza e integrità territoriale. Lo ha messo nero su bianco la maggioranza dei 92 paesi presenti al vertice per la pace in Europa che si è chiuso ieri in Svizzera. Non un pieno successo però per la defezione alla firma di 12 nazioni, fra cui India, Indonesia, Brasile, Messico, l'assenza della Cina e il mancato invito alla Russia, che peraltro ha già bollato il summit come totalmente inutile. La presidente svizzera Hammer, dai giornalisti, ha dichiarato che il presidente russo Putin potrebbe essere autorizzato a partecipare a un eventuale secondo vertice di pace, nonostante su di lui penda il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, un'eccezione doverosa, ha aggiunto, se si tratta dei negoziati per la tregua in Ucraina.
Cambiamo scenario e il primo ministro israeliano Netanyahu ha sciolto nella mattinata di oggi il gabinetto di guerra. La decisione arriva dopo le dimissioni di Benny Gantz, principale oppositore del premier. Intanto il presidente degli Stati Uniti Biden torna a parlare di una soluzione dei due stati. Silvia Giovarrosa.
Creato l'11 ottobre per gestire le campagne contro Hamas e Hezbollah, era l'organismo attraverso il quale venivano prese le principali decisioni riguardanti la guerra nella striscia di Gaza. Netanyahu, secondo le previsioni, dovrebbe d'ora in poi limitarsi a svolgere consultazioni ristrette, in parte già avvenute alla presenza, tra gli altri, del ministro della difesa Yoav Gallant. Al momento, infatti, secondo i giornali israeliani, sembra essere esclusa la formazione di un nuovo gabinetto di guerra. Le decisioni strategiche saranno prese dal gabinetto di sicurezza, un organo del governo israeliano che include diversi ministri e osservatori. Quelle invece più sensibili saranno discusse da un organismo più piccolo, di cui oltre a Netanyahu farà parte tra gli altri anche il ministro della difesa Gallant. Intanto il presidente statunitense Joe Biden, in occasione della festa musulmana dell'Eid al-Adha, è tornato ad auspicare che presto si possa lavorare per una soluzione che preveda due stati al termine della guerra in Palestina.
Ieri Papa Francesco, dopo l'Angelus, ha rivolto un appello alle autorità nazionali e internazionali affinché facciano il possibile per la fine delle violenze e la salvaguardia delle popolazioni civili nella Repubblica Democratica del Congo. Per capire qual è la situazione nel paese africano, Lavinia Sdoga ha intervistato l'africanista Enrico Casale.
Il problema più grosso è l'instabilità delle regioni orientali, perché sono zone molto ricche di risorse naturali e quindi molto appetite non solo da entità statali ma anche da organizzazioni società private. Questa grossa instabilità provoca combattimenti tra gli civili. Si ritiene che in quell'area operino circa 100 milizie, organizzazioni militari che cercano di far prevalere i loro interessi reprimendo la popolazione civile che vive in condizioni estreme.
Cosa si potrebbe fare effettivamente per porre fine a quest'ondata di violenza e aiutare la popolazione congolese?
Delle istituzioni congolesi in modo tale che riescano a riportare una certa stabilità nell'area. Ci sarebbe bisogno di un sostegno internazionale. Alla base non ci sono motivazioni ideologiche, ma interessi di carattere economico.
Una cinquantina di migranti risultano dispersi a causa del ribaltamento a circa 100 miglia dalla costa della Calabria, della barca a vela sulla quale viaggiavano. A largo di Lampedusa, invece, 10 corpi sono stati trovati nella pancia di una barca in legno, probabilmente soffocati dai fumi dei carburanti. 12 superstiti trasferiti su una barca della Guardia Costiera. E il Consiglio dell'Ambiente dell'Unione Europea ha adottato a maggioranza qualificata la Nature Restoration Law. La nuova legge prevede il ripristino di almeno il 30% degli habitat europei minacciati entro il 2030, di almeno il 60% entro il 2040 e di almeno il 90% entro il 2050. Le opere previste dal regolamento riguarderanno zone umide, fiumi, coste, mari, praterie, boschi, ambienti agricoli e verde urbano. E oggi è anche la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1995. L'obiettivo è sensibilizzare all'uso consapevole dell'acqua come bene primario per la vita, un tema affrontato anche da Papa Francesco nell'encilica Laudato Si. Il servizio è di Giulia Mutti.
Sono circa 190 i paesi nel mondo a rischio desertificazione. Degrado del suolo e siccità sono tra le sfide ambientali più importanti del nostro tempo, in cui la protagonista è la scarsità dell'acqua, causa di guerre e migrazioni. Uniti per la terra, la nostra eredità, il nostro futuro, è il tema scelto per la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità 2024, che invita i governi ad elaborare strategie comuni contro il cambiamento climatico. Luca Fiorani, docente di ecologia e sostenibilità all'Istituto Universitario Sofia.
Le nazioni sembrano non riuscire a impegnarsi in maniera totale e definitiva come richiederebbe l'accordo di Parigi.
Il monito arriva anche da Papa Francesco. L'accesso all'acqua potabile è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, avverte il pontefice nell'enciclica Laudato Si, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione necessaria per l'esercizio dei diritti umani.
E oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma sarà presentato il libro Giochi di pace, l'anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, a cura di Vincenzo Parrinello con la prefazione di Papa Francesco. Nel volume, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, su iniziativa di Atletica Vaticana, le parole di 85 compagni di strada tra grandi autorità sportive, atlete e atleti, olimpici, paralimpici e rifugiati. Marina Tomarro ne ha parlato con Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana.
Oggi mancano 39 giorni alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi a Parigi e quindi siamo proprio in un'estate molto particolare, un'estate anche di guerra. La domanda che Atletica Vaticana si pone è che maniera lo sport può dare una mano, ecco, dare una mano in questo processo di pace. La speranza è che appunto questo parlare di pace possa davvero far mettere al tavolo le persone e, mi permetto, lo sport potrebbe arrivare laddove la diplomazia ha più difficoltà.
La prefazione è di Papa Francesco, sì. L'importanza proprio delle sue parole.
Il Papa parla espressamente di sport come esperienza di pace e si dice sbalordito di fronte alle testimonianze sportive dei rifugiati, ma anche le storie dei paralimpici, gli atleti con disabilità che raccontano storie di speranza per tutti, anche per chi per lo sport non ha una particolare attenzione, perché io credo che la vera medaglia si vinca quando, vedendo in televisione o leggendo questi libri, si leggono queste storie di riscatto. Il ragazzino che ha una disabilità con la sua famiglia magari chiuso in casa perché si vergogna trova il coraggio di uscire fuori, non solo di fare sport, ma di vivere una vita sociale piena.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.